C'erano battute di spirito incise in nero, epigrammi contro i curiosi, concetti, addii spirituali, appuntamenti a cui uno solo si presenta, biografie pretenziose, orpelli, stracci, lustrini. Qui tirsi, la ferri di lancia, più in là urne egiziane, qua e là alcuni cannoni, dappertutto gli emblemi di mille professioni. Infine, tutti gli stili, moresco, greco, gotico, fregi, ovoli, pitture, urne, geni tutelari, templi, molti semprevivi appassiti e rosai morti. Una vergognosa messa in scena. È ancora tutta Parigi, con le sue vie, le sue insegne, le sue industrie, i suoi palazzi, ma vista attraverso il binocolo rovesciato, una Parigi microscopica ridotta alle piccole dimensioni delle ombre, delle larve, dei morti, un genere umano che di grande ha solo la vanità. Questo è Campo Santo, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri. Io mi chiamo Giulia De Pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi, osservare le fotografie sbiadite dal tempo, immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene. In questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito, raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni. Il 23 novembre del 2006, a Parigi, muore Philippe Noiret, che io all'epoca conosco principalmente per essere stato il Perozzi della trilogia di Amici miei. Nello stesso periodo io mi trovo per qualche mese nella capitale francese per motivi di studio. Ma facciamo un passo indietro. Fine del 2006, dicevamo. A quei tempi ero letteralmente innamorata della cultura francese e di tutto quello che ne faceva parte, forse anche di qualche stereotipo che io stessa contribuivo a rafforzare. Grazie alla musica e ai film mi ero costruita uno scenario perfetto di una Parigi anni 60 della quale ben presto avrei fatto parte. Da allora, quindi da ben 14 anni, la suoneria del mio telefono è la canzone di Un homme et une femme, composta da Francis Lai. Avete presente? Non ve la canto, vi risparmio questo momento. Insomma, non vedevo l'ora di partire, per la mia prima esperienza all'estero da sola. L'ente che aveva messo in palio la borsa di studio permetteva agli studenti di vivere in albergo e questo a me sembrava il coronamento di una vita bohémienne fatta di libri comprati sulle bancarelle del lungo Senna, passeggiate nei Grand Boulevard e bicchieri di vino sorbiti nella hall del mio albergo di Montmartre. L'inizio della mia esperienza parigina è stato un po' diverso da come me lo aspettavo. Avevo nostalgia di casa, non conoscevo nessuno e l'albergo dove abitavo era infestato dai ratti. Prima di ambientarmi, di conoscere i tanti amici con i quali sono ancora in contatto e di capire che quei mesi mi avrebbero cambiato la vita, lo ammetto, più di qualche volta ho pensato di mollare tutto e ritornare a casa. Conoscendo bene la mia tendenza al dramma, anziché prendere decisioni avventate di cui mi sarei pentita per sempre, ho deciso di riempire quelle prime settimane esplorando la città da cima a fondo e passeggiando da sola. Grazie all'abbonamento gratuito ai mezzi fornito dalla scuola e complice l'assenza di internet e Google Maps dai cellulari, posso davvero dire di aver percorso tutte le 16 linee della metro da capolinea a capolinea e di aver consumato le mie scarpe da tennis, che poi ho dovuto buttare in un cestino di Saint-Germain-des-Prés. Giravo a caso, scoprendo Parigi in tutti i suoi angoli, perdendomi e chiedendo informazioni quando ne avevo bisogno. Se ci penso adesso, tenendo conto del mio scarso senso dell'orientamento, mi chiedo davvero come ho fatto a cavarmela. Scommetto che adesso vi state chiedendo che cosa c'entra Philippe Noiret in tutta questa storia. Un attimo di pazienza, ci sto arrivando. Ormai l'avete capito che ho sempre bisogno di fare lunghe premesse prima di entrare nel vivo della puntata. Vediamo se indovinate da dove sono iniziate le mie esplorazioni della città. Bravi, proprio dai cimiteri. Da quello di Montmartre, che quasi vedevo dalle finestre del mio albergo del 18° arrondissement, dal celeberrimo Père Lachaise, dove credo di essere tornata almeno 10 volte, ma soprattutto dal cimitero di Montparnasse, dove mi ero recata per visitare la tomba del mio amato Serge Gainsbourg e per puro caso e inconsapevolmente mi ero trovata proprio ad assistere alla fine del funerale di Philippe Noiret. Possiamo dire che i morti dei cimiteri parigini mi hanno tenuto compagnia in quelle prime difficili settimane? Direi proprio di sì. Possiamo aggiungere che le mie passeggiate solitarie nei viali dei cimiteri hanno reso indimenticabile quella prima esperienza all'estero? Idem. Possiamo quindi dare per scontato che una puntata di Camposanto doveva essere dedicata alle necropoli della Ville Lumière? Senza dubbio. Però c'è un problema. Sono passati tanti anni, all'epoca non ho scattato fotografie e comunque le mie memorie sono più che altro costituite da immagini e aneddoti, come quello del funerale di Philippe Noiret. Non male, ma forse più di interesse personale, cosa dite? Ecco perché ho deciso di chiamare un ospite speciale a rinfrescarmi la memoria. Lui è Giulio Silvano, Lost in Missouri su Instagram, traduttore e redattore della rivista Nuovi Argomenti. Come me, Giulio ha studiato a Parigi e tra le sue attività preferite c'è passeggiare tra i cimiteri. Abbiamo anche lo stesso nome. Direi che è proprio la persona perfetta per ripercorrere con me i viali di Montmartre, Montparnasse e Père Lachaise. Perché Parigi? Gli chiedo per cominciare. E perché anche lui si è appassionato così tanto ai cimiteri?
Parigi è sicuramente, come la chiama Italo Calvino, è veramente un'enciclopedia. Uno esce, passeggia, cammina e veramente vede il mondo, vede tutto, vede ogni elemento della chiamiamola civiltà, anche se è un termine che non mi piace, ma della civiltà umana. Il cimitero diventa un luogo, secondo me, estremo di questa cosa. Non è un caso che Balzac, in uno dei suoi romanzi più belli, Farragus, paragoni il Père Lachaise, di cui parleremo dopo, alla città di Parigi e dica che sia una città in miniatura. Quindi la sensazione che si ha camminando nei cimiteri è quello di camminare in una città, e Parigi, essendo una città straordinaria, i cimiteri di Parigi non possono che essere straordinari.
Tra le varie cose in comune, io e Giulio abbiamo anche lo stesso cimitero di riferimento, quello di Montmartre.
Il mio preferito, forse, è molto difficile da dire, è chiaro che il Père Lachaise è un cimitero meraviglioso, veramente una foresta, un luogo magico, ma per motivi di semplice incontro, tra i primi incontri è stato quello di Montmartre, perché io, quando mi sono trasferito a Parigi, la prima volta abitavo a Batignolles, e quindi Montmartre lo vedevo, era lì vicino, passavo su quel ponte e entravo in questo cimitero, andavo a trovare le tombe di figure dell'arte, della letteratura, del cinema che adoravo, e quindi è sicuramente quello che ha un luogo speciale, perché ogni volta che penso a un cimitero è forse quello il primo che mi viene in mente.
Anche per me il cimitero di Montmartre ha un significato molto particolare. Come vi dicevo prima, il mio albergo malfamato si trovava a pochi metri dall'ingresso del cimitero, che si chiama anche Cimetière du Nord, e io lo ammiravo sempre dall'alto quando passavo per il cavalcavia che mi portava in cima alla collina del Sacré-Cœur. Il giorno in cui mi sono finalmente decisa ad andarci avevo due obiettivi. Volevo vedere la tomba di Truffaut, il regista complice della mia infatuazione per il cinema francese, e quella di Dalida, della quale mi ero invaghita dopo aver letto la storia della sua relazione tormentata con Luigi Tenco, che era un altro mio amore di gioventù. Se da un lato la tomba di Truffaut era stata di facile individuazione, per quella di Dalida sono dovuta tornare al cimitero per 4-5 volte. Probabilmente era colpa della cartina poco chiara, oppure della mia scarsa capacità di leggerla, più probabile. Fatto sta che Dalida non era mai nel posto dove doveva essere. Quando finalmente sono riuscita a trovare la sua sepoltura, sono rimasta per almeno mezz'ora in contemplazione di fronte alla statua d'oro a grandezza naturale di Yolanda Cristina Gigliotti, questo il suo vero nome. Occhi bassi, espressione malinconica, quasi a contemplare la sua triste fine. La statua, dicono, è rivolta verso est, proprio nella direzione della casa nella quale la cantante ha deciso di togliersi la vita nel 1987.
La tomba che per me è più interessante è quella di Stendhal, questo autore francese, autore appunto di La Certosa di Parma o Il Rosso e il Nero, che è uno dei capolavori della letteratura francese dell'Ottocento, ed è interessante perché è una tomba dove c'è tra l'altro un medaglione bellissimo inciso da Rodin, col suo volto di profilo e poi questa scritta in italiano c'è il suo vero nome, lui si chiamava Harry Bale, e poi italianizzato Arrigo Bale, milanese, scrisse, amò, visse.
Il secondo cimitero parigino di cui io e Giulio vi vogliamo parlare oggi è forse anche quello più famoso, probabilmente perché è il più grande della capitale, ma sicuramente per l'immenso numero di celebrità a cui offre riposo eterno dal 1804, anno della sua ufficiale apertura.
Tra l'altro, per l'ascesa è proprio un cimitero dove la quantità di persone, appunto, famose, artisti di ogni ambito, si possono trovare, da autori appunto ottocenteschi fino a Jim Morrison. Chiaramente la tomba di Jim Morrison, forse insieme a quella di Oscar Wilde, è la più famosa. C'è da dire che quando il Père Lachaise venne costruito, nessuno voleva farcisi mettere, perché era un cimitero, tra l'altro, che secondo le regole napoleoniche di stampo illuminista doveva essere estremamente preciso e senza, diciamo, orpelli sulle tombe. E invece poi questa cosa, chiaramente, come vediamo, al cimitero di oggi non, l'illuminismo ha perso in questo campo, e per fortuna direi, perché sarebbe estremamente noioso da visitare. E proprio quando venne costruito venne trasportata qui la tomba che secondo me è una delle tombe più interessanti, che è quella di Abelardo ed Eloisa, che venne trasportata qua proprio per attirare le persone a utilizzare questo cimitero. Abelardo e Eloisa sono piuttosto celebri perché sono queste due figure medievali intorno al 1100. Lei era questa letterata, questa erudita francese che studiò con questo Abelardo, e si scambiavano queste lettere meravigliose, si innamorarono, lui era il suo maestro, si innamorarono, si sposarono contro, diciamo, lui era un chierico, quindi non avrebbe potuto, contro le regole, e scapparono insieme. Poi lei si chiuse, per fuggire dalla famiglia, lei si chiuse in un convento, e invece il povero Abelardo nella notte, mentre dormiva, venne raggiunto dai fratelli di Eloisa e venne brutalmente castrato. Si riunirono poi e si scambiarono appunto queste lettere meravigliose, e vennero poi riuniti finalmente. Lei finì come badessa in un convento e finirono riuniti in questa tomba meravigliosa, che poi venne risistemata anche durante la Rivoluzione Francese, ed è veramente una sorta di versione reale, realistica, di una sorta di Romeo e Giulietta, dove veramente avvicinandosi si sente questo amore eterno, perché si vedono queste due sagome, questi due corpi nella pietra, vicini uno accanto all'altro.
Anche su Père Lachaise io posso raccontare una storia di disorientamento. Ben decisa a portare i miei omaggi a Maria Callas, mi sono ritrovata a chiedere informazioni a un cortese monsieur, che dopo avermi fatto percorrere una specie di labirinto nel colombario dove riposa la Divina, mi ha accompagnato in un tour del cimitero dove, tra le tombe dei personaggi famosi che anche Giulio cita tra i suoi ricordi, ho avuto modo di apprendere le storie della sua famiglia e dei suoi cari. Solo in seguito ho scoperto che Père Lachaise pullula di anziani signori che accompagnano volentieri i visitatori e raccontano loro storie e aneddoti del cimitero, in cambio di un po' di compagnia. Per me è stata un'esperienza indimenticabile e commovente che avrei voluto non finisse mai. Adesso abbandoniamo la Rive Droite e andiamo dall'altra parte della Senna al cimitero di Montparnasse, dove, come vi stavo raccontando prima, ho quasi partecipato al funerale di Philippe Noiret.
Nel cimitero di Montparnasse, invece, per fare un salto temporale e arrivare ad oggi, chiaramente una delle tombe più interessanti, secondo me. È chiaro che qua ci sono autori come Cortázar, Choran, Beckett, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Chiaramente è quella, secondo me, di Man Ray, che rappresenta in modo molto esemplificativo quel periodo degli anni 20 che trasformò Montparnasse veramente in un luogo di grandi scambi culturali e di grandi creazioni. Infatti abbiamo un bellissimo ritratto di quegli anni di Modigliani di Man Ray. Man Ray fece dei film con tutti, con Cocteau, lavorò con Cocteau, lavorò con Dalí, lavorò con Miró, si innamorò di Kiki de Montparnasse, appunto. E questa tomba interessante perché lui era stato messo lì e poi la moglie Juliet si aggiunse, c'era questo ovale, se uno va a visitarlo, c'è questo ovale di pietra o di marmo, e poi venne aggiunta accanto un pezzo quando la moglie morì nel 1991 con scritto Together Again, di nuovo insieme.
Trovare qualcuno che condivide le mie stesse passioni rappresenta per me sempre un momento di estrema soddisfazione, soprattutto quando la passione in questione è quella per i cimiteri e, c'è da dirlo, tante persone la considerano strana e a volte un po' macabra. Ogni volta che cerco di spiegare perché e come agli scettici, se così li vogliamo chiamare, mi metto inconsapevolmente in una posizione difensiva. Anziché spiegare e invogliare, mi trovo a giustificare e a escludere dal mio amore per i cimiteri i lati che penso potrebbero essere giudicati più estremi. Ed ecco che dire «mi piace chiedermi che cosa stavo facendo io quando questa persona è morta», oppure «cerco in Google i nomi di alcuni defunti che mi colpiscono particolarmente», sembra strano e morboso. Questo mio atteggiamento difensivo onestamente proprio non mi piace e spero con questo podcast di riuscire un po' a smussarlo. Come dicevo, quando incontro qualcuno che ha questo stesso interesse, non posso fare a meno di confrontare le mie ragioni e i miei sentimenti nei confronti di questi luoghi magici. Ed ecco che cosa mi ha risposto Giulio.
Una delle prime volte che appunto mi trovavo a vagabondare, avevo 19 anni per i vialetti del cimitero di Montmartre, rimasi chiuso dentro, sentì a un certo punto uno che scampanava, ci sono questi uomini che girano con questa campana e iniziano a dire si chiude, si chiude, si chiude, io non lo sentì per qualche motivo, forse perché lì vicino ci passano anche delle strade, o forse ero troppo preso dai miei vagabondaggi e rimasi chiuso lì dentro e quindi dovetti poi andare al casottino a bussare nel mio ancora stentato francese cercando di dire per favore tiratemi fuori. È chiaro che per un momento hai l'idea di dire, forse appunto con quello spirito alla Tom Sawyer, di dire vabbè resto qui dentro, passo la notte in un cimitero dove ci sono Truffaut e Stendhal, però alla fine decisi di andarmene. Bellissimo il cimitero di Montmartre, c'è una quantità, pur essendo appunto in mezzo comunque un po' al bordel della città, ci sono questi momenti di silenzio e questi corvi che gracchiano e ti fanno veramente sentire in un momento della storia del tempo senza nome, senza non imprecisato. È chiaro che passeggiare per i cimiteri c'è un misto di sensazioni incredibili, perché c'è da un lato una parte esplorativa, perché comunque ogni nome che vediamo su una tomba ci può raccontare una storia, dall'altro c'è un lato di emozione anche verso quelle persone che magari vanno lì a trovare un parente deceduto di recente, perché comunque tutti i cimiteri che abbiamo nominato sono ancora attivi. E quindi vengono continuamente nominate delle persone. È chiaro che questo anche è un altro vedere persone in preghiera, vedere persone che piangono, è un'altra cosa che da un lato è molto interessante. L'altra emozione è quella chiaramente di trovarsi di fronte a dei personaggi, nel mio caso, perché l'ambito di mio interesse è quello della letteratura, quindi trovarmi di fronte agli scrittori che più leggo, più amo, e trovarmi di fronte alle loro spoglie mortali, chi c'è, esiste, nonostante non sia una cosa appunto logica, anche per chi non ha fedi di un certo religiose, di un certo tipo, comunque rimane un'emozione incredibile avere magari quei minuti da soli di silenzio di fronte, nel mio caso, a Proust o a Balzac o a Maupassant.
Ricordo perfettamente quella giornata di novembre del 2006 al cimitero di Montparnasse. La sorpresa di vedere una piccola folla che se ne andava alla spicciolata. Il rispetto per il dolore altrui, che però faceva a botte con la curiosità di assistere a un funerale in un'altra lingua e in un altro paese. L'attesa, paziente, che tutti se ne andassero per andare a vedere chi era il protagonista di quella celebrazione. L'imbarazzo e l'indecisione. Dovrei portare un fiore? Come faccio a spiegare, nel caso in cui qualcuno me lo chieda, che sono una studentessa straniera, che ho nostalgia di casa e che girare per i cimiteri mi fa sentire meno sola? E poi la sorpresa, quasi un tuffo al cuore, di scoprire che il defunto non solo era famoso, ma era anche il protagonista di uno dei miei film preferiti, uno di quei film che ancora oggi, che di esperienze all'estero ne ho accumulate un bel po', associo alla mia condizione di italiana che ha voglia di tornare a casa. Il funerale di Philippe Noiret me lo sono perso perché sono arrivata praticamente quando era già finito, ma continuo a chiedermi se alla fine sia stato come quello del Perozzi nel film.
Porca puttana, come vorrei che venisse fuori un funeralone da fargli pigliare un colpo a tutti e due a quelli! E migliaia di persone, e tutti a piangere! E corone, telegrammi, balde, bandiere, puttane, militari!
Avete appena ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentor. La battuta che avete appena ascoltato è tratta dal film Amici miei di Mario Monicelli del 1975 ed è pronunciata dal Melandri, Gastone Moschin, subito dopo la morte del Perozzi, Philippe Noiret. Ho ritenuto opportuno inserire l'audio originale nel rispetto dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Vorrei ringraziare Giulio Silvano per il suo prezioso intervento, per aver scelto il bellissimo brano che ho letto all'inizio di questa puntata, che è tratto da Ferragus di Balzac, e per avermi consigliato qualche lettura per completare questo episodio. Trovate tutto, come al solito, sul sito camposantopodcast.com. Io per oggi ho finito. Ci sentiamo la prossima settimana. A bientôt!